Le interviste impossibili. Luigi Malerba incontra Elio Gabalo.
È la prima volta che mi trovo di fronte ad un imperatore, anche se il luogo scelto per l'incontro non è precisamente una reggia e certo il meno adatto a ospitare chi porta un nome come il vostro, Elio Gabalo. È lo stesso nome del vostro dio sole, adorato nella lontana Siria.
Vuol dire che si trova a disagio in una fogna? Ma si tratta della cloaca massima.
Capisco, ma è sempre una fogna. Strano luogo per incontrare un imperatore che porta il nome del dio sole.
Dal momento che sono stato condannato alle fogne, ho scelto per il nostro incontro la più bella e la più nobile fogna del mondo, un capolavoro di architettura e di ingegneria idraulica, un'opera stupenda costruita nella grande epoca repubblicana.
È strano sentire un imperatore parlare con ammirazione dell'epoca repubblicana.
Ma io sono sempre stato contrario al potere assoluto. Sono più vicino alle istituzioni repubblicane che a quelle imperiali. In ogni caso, Elio Gabalo ha saputo adattarsi tranquillamente anche a vivere nelle fogne di Roma. Lo dica ai suoi amici, anche se la ritengo una punizione ingiusta. Vede? Oramai mi sono abituato, anzi, trovo anche il modo di divertirmi a dare la caccia ai topi. Sono diventato un gran tiratore d'arco, un vero campione. Guardi. Zac! Colpito. Faccio strage di topi, poi li abbrustolisco sulla brace. Certo, non è un cibo paragonabile a quelli che si cucinavano nella mia residenza imperiale.
Si è favoleggiato molto intorno alla mensa di Vostra Maestà.
Non sono favole. Anzi, tutto ciò che hanno raccontato gli storici sui miei banchetti è soltanto una piccola parte del vero. Hanno parlato delle zampe di cammello al forno, ma si sono dimenticati delle zampe di elefante in agrodolce. Hanno parlato delle salsicce di pesce, che è una mia invenzione personale, ma non hanno parlato degli occhi di triglia fritti, un piatto veramente squisito, anche questo inventato da me. Quell'ignorante di Elio Lampridio ha scritto che facevo servire ai miei ospiti piselli con contorno di monete d'oro, ignorando che i piselli sono essi stessi un contorno. E ha dimenticato di raccontare che in alcune grandi occasioni ho fatto mescolare alla frutta dei rubini grandi come ciliegie, facendo saltare i denti a ospiti di riguardo come l'ambasciatore dei Marcomanni.
Se non sbaglio, Vostra Maestà ha fatto una guerra contro i Marcomanni, con esito incerto.
Sì, a causa appunto di un dente rotto all'ambasciatore di quel popolo da un rubino a forma di ciliegia. Le mie dissolutezze non erano così insensate come hanno scritto certi storici ottusi. Infatti io volevo fare quella guerra, ma preferivo farla in nome di un rubino a forma di ciliegia che in nome della civiltà romana. Voglio dire che le mie erano dissolutezze finalizzate a un preciso disegno politico, di cui se vuole parleremo più tardi. Dietro le mie follie culinarie c'è una verità che nessuno conosce. Io non avevo interesse al cibo in sé, ma lo consideravo un mezzo di espressione, uno strumento politico. Che io sia di natura sobria lo dimostra il fatto che ora non ho problemi a nutrirmi con un topo arrostito a pranzo e un topo arrostito a cena.
Volete dire che la vostra era una follia calcolata?
Andiamo per ordine. Anzitutto, il mio primo intento era quello di introdurre a Roma il culto del dio sole, cioè del dio Elio Gabalo, da cui avevo preso il nome. Il paganesimo era già in piena decadenza. Il cristianesimo cercava faticosamente di guadagnare terreno fra i romani. Io tentavo di inserirmi con il nuovo culto fra il vecchio politeismo antropomorfo e la nascente religione monoteista. Ma non avevo tenuto conto di una popolazione rozza, ignorante e aliena per sua natura da ogni vero spirito religioso. E allora cercai di colpire l'immaginazione dei romani con l'esibizione del fasto orientale.
Il vostro giudizio sui romani non è molto lusinghiero.
Infatti, proprio per questa ragione, il mio primo atto pubblico fu la costruzione sul Palatino di un grandioso tempio dedicato al dio sole. Fatica inutile, perché mi accorsi ben presto che i romani amavano sì il fasto, ma non volevano in nessun modo essere distolti dal torpore religioso nel quale vivevano da secoli. Avevano dei per ogni occasione, dei poco esigenti, di buon carattere e anche un po' grossolani, che si accontentavano di una statua nel vestibolo della casa e di un pugno d'incenso una volta all'anno. I romani ne avevano già fin troppo dei turbamenti politici suscitati dai cristiani con il loro fanatismo. Perciò il mio tentativo cadeva nel momento più sbagliato. Così, quando mi accorsi che non avevo speranza di introdurre con successo il culto del Dio Sole a Roma, decisi di rinunciare all'impresa e di adottare una strategia del tutto diversa.
Forse, Vostra Maestà, allude alla dissolutezza di cui parlavamo prima. Qual è la giustificazione politica di cui ha fatto cenno poco fa?
Non hanno capito il mio comportamento nemmeno storici illustri e spregiudicati. In verità tutto è molto semplice. Dal momento che non riuscivo a conquistare l'impero romano e a mutarne il volto per mezzo della religione, cercai di metterlo in crisi dall'interno e di accelerare quel processo di dissoluzione che era già avviato da almeno un secolo. Credete di averla inventata voi, la contestazione? Il primo contestatore del potere sono stato io, e la mia contestazione l'ho fatta da solo, approfittando di una posizione di privilegio quale è il seggio imperiale. Sono certamente il primo imperatore, romano o non romano, che abbia perseguito un disegno politico così rivoluzionario con perfetta coscienza e una lucida visione del futuro. Nessuno più facilmente del nocchiero può mandare a fondo la nave.
Visti sotto questo profilo sorprendente, si può dire che i 3 anni che Vostra Maestà è rimasto sul trono sono un vero capolavoro.
Questo si può ben dire.
Probabilmente gli storici sono stati sviati nei loro giudizi e nelle loro interpretazioni dall'autentica vocazione che Vostra Maestà ha dimostrato per ogni genere di dissolutezza, al punto da pensare che il divertimento gratuito ne fosse l'unico movente.
Non mi vergogno ad ammettere che mi sono divertito follemente, e questo può aver indotto in errore gli storici. E ammetto anche la mia vocazione per certe follie. Non mi costava nessuno sforzo di immaginazione far servire a tavola lingue di pappagallo e di usignolo, fegatine di triglia, cervello di fenicottero, uova di pernice, mammelle di scrofa selvatica e altre stramberie culinarie. Proprio nessuno. Mi resi tuttavia conto che le follie della mensa non erano sufficienti a fare scandalo e a muovere l'indignazione dei romani contro l'impero, perché a questo volevo arrivare. A screditare e a mettere in ridicolo le istituzioni imperiali e la dignità che a esse ancora si accompagnava nella immaginazione popolare.
Mi pare che Vostra Maestà alla fine sia riuscito perfettamente nel suo intento.
Sì, ma a costo della vita. Vengo dipinto da tutti gli storici come un imperatore corrotto e in fondo non sono altro che un martire della libertà. Ma l'impresa era tutt'altro che semplice. Per quanto uno possa essere portato allo spettacolo, sia per vocazione che per temperamento, non era cosa da poco trasformare anche esteriormente l'impero romano in un grande baraccone, in un immenso circo per consumarvi i riti dissennati e anche crudeli che avevo in programma.
A proposito di crudeltà, forse Vostra Maestà conosce l'Eliogabalo di Artaud?
Certamente. L'ho letto varie volte. E conosco anche il Super Eliogabalo di Arbasino. Sai, per questo. Tutti e due questi libri, in modo diverso, si sono avvicinati alla verità assai più dei libri di storia che sono stati scritti sul periodo del mio impero. Il fatto sorprendente è che gli storici si sono accostati al mio personaggio con preventiva indignazione moralistica, mentre gli scrittori mi hanno avvicinato con simpatia, o almeno con interesse umano. Artaud, da buon uomo di teatro, ha messo in evidenza il lato teatrale, rituale, religioso del mio comportamento, ma ha dimenticato la finalità politica che lo muoveva dall'interno. Arbasino si è servito del mio personaggio per sostenere una sua sofisticata idea della decadenza, anche questa più letteraria che politica. Ma devo riconoscere, sia nel caso di Artaud che in quello di Arbasino, una novità rispetto ai testi degli storici. Sia l'uno che l'altro riconoscono come dietro le mie follie non ci sia un folle, ma un uomo.
Un uomo molto giovane e imprudente.
Imprudente, ma anche perfettamente conscio del ruolo che stava giocando sulla scena dell'impero romano.
Vostra maestà imperiale ci tiene molto, mi pare, al significato politico dei suoi gesti scandalosi. Eppure molti storici che hanno studiato il Iogabalo anche a distanza di secoli, e quindi non sospetti di partigianeria, propendono per la versione estrema. Pensano che siete stato un imperatore pazzo, insomma.
È una ipotesi dettata dal loro perbenismo moralistico e da una visione convenzionale della storia per trovare una giustificazione plausibile a un operato che usciva dai loro schemi mentali. Ma è ovviamente sbagliata. Io ho fatto soltanto alla luce del sole. Non per niente ho preso il nome di Elio Gabalo. Quello che tanti altri governanti hanno fatto di nascosto, comunque hanno tentato di nascondere. Non mi pare che manchino nella vostra epoca follie anche peggiori delle mie, e per di più gratuite oppure dettate da interessi personali. Imperatori, sceicchi e presidenti corrotti o pazzi certamente non scarseggiano da voi. Per non andare tanto lontano, mi pare che anche il suo paese possa vantare un bel campionario di delitti, stragi e corruzioni a ogni livello di potere. Ho letto da non molto una piccola notizia che mi ha colpito. Il tirapiedi di un vostro governante ha perso 1 miliardo alla roulette in una sera e poi ha ingoiato la pallina di metallo che lo aveva fatto perdere. Io non ho mai speso in una sera l'equivalente di 1 miliardo.
Non tenterò nemmeno di giustificare quello che avviene nella Roma di oggi, corrotta forse più che durante la decadenza dell'impero. Tuttavia, bisogna riconoscere che all'interno del nostro sistema politico ci sono forze che si battono per la difesa della democrazia, per la giustizia sociale.
Da voi come da noi, si mettono in galera i poveri quando rubano i ricchi, ma si lascia tranquillamente che i ricchi rubino i poveri. Non mi parli di giustizia sociale. In fondo la vostra è soltanto una versione meschina, borghese e ipocrita della corruzione dei miei tempi, folle, ma grandiosa.
Il parallelo fra i nostri giorni e l'epoca dell'impero romano della decadenza è già stato fatto da più parti.
Ma la differenza sostanziale che voglio ancora sottolineare è che i miei sperperi fastosi, pieni di fantasia, erano finalizzati politicamente a distruggere un sistema autoritario, mentre la corruzione dei vostri uomini di governo rischia di mandare a fondo gli ultimi residui della democrazia. Io, insomma, tentavo di tramutare un sistema autoritario in democrazia, mentre voi tentate di trasformare la democrazia in sistema autoritario. E poi la corruzione della Roma imperiale non l'ho inventata io, l'ho soltanto messa in luce. E chissà perché poi tanto rumore per un po' di polvere d'oro sparsa per le strade e nessuna indignazione per le somme immense elargite dal mio predecessore Caracalla a dei generali imbecilli e a dei soldati fannulloni. Caracalla aveva dilapidato le finanze dell'impero per corrompere i militari e comprarne i favori. Quando sono salito sul trono ho dovuto arrangiarmi facendo fondere le statue d'oro degli dèi per pagare le spese dei miei banchetti, per mettere in scena quello spettacolo orrendo e crudele che doveva capovolgere le istituzioni. Sono riuscito a fare miracoli con le finanze dissestate di un impero sull'orlo della bancarotta.
Vostra maestà ha turbato i sonni dei romani benpensanti, ha scandalizzato gli storici e i moralisti. Credete dunque che questa dello scandalo fosse la strada migliore per mettere in crisi l'impero? Non sarebbe andato a fondo ugualmente?
Se non la strada migliore, certamente era la più breve. È vero che l'impero era già avviato sulla strada della decadenza, ma sono stato io a far esplodere le contraddizioni di quel sistema autoritario che, con la scusa di portare la civiltà e la pace romana alle popolazioni barbare, aveva mosso guerre di conquista contro nazioni inermi, commettendo efferatezze innominabili e i più turpi genocidi. Poi si va a vedere che cosa fosse questa grande civiltà romana in nome della quale si conquistava il mondo e ci si accorge che il potere era amministrato da una masnada di gente avida e crapulona. Grassi mercanti, militari ottusi, governanti corrotti e famelici. Questa è la Roma che ho trovato io quando sono salito sul trono imperiale e che ho cercato con ogni mezzo di mettere alla berlina.
Tuttavia gli storici sono concordi nel dire che Roma non era solo questo.
In ogni epoca ci sono stati buoni architetti, poeti, giureconsulti, strateghi, scrittori di storie, a Roma e altrove. Ma le immense ricchezze che gli eserciti romani depredavano in ogni parte del mondo allora conosciuto cadevano nelle mani di pochi privilegiati e venivano sperperate in orge e lussi senza freno. I letterati e gli studiosi erano irridotti al rango di cortigiani. Vivevano poveramente. Le lettere e le arti ottenevano protezione solo dai cittadini ricchi e ambiziosi che volevano farsene lustro. Mai dalle autorità imperiali che si occupavano solo di celebrare i propri trionfi. Non solo dopo le vittorie, ma spesso anche dopo le sconfitte.
Mi pare che nemmeno Vostra Maestà si è mai dato pensiero di proteggere le lettere e le arti.
E vuole farmene una colpa. Come ho detto, io volevo distruggere l'impero, non celebrarne le glorie. I letterati venivano a pascersi alla mia mensa, poi uscivano per calunniarmi. Era proprio quello che desideravo. Ho usato di loro come di una cassa di risonanza.
Allora Vostra Maestà ha anticipato la teoria secondo la quale il fine giustifica i mezzi, come ha scritto il nostro Machiavelli.
Machiavelli. Peccato che quell'uomo di genio non si sia mai dato pensiero di occuparsi di me. Forse lui avrebbe capito perché ho profanato il tempio delle Vestali e sedotta una delle loro vergini, perché mi sono sposato con un liberto, perché ho affidato a un mulattiere l'incarico di amministrare i proventi della tassa di successione, perché ho nominato prefetto del pretorio un saltimbanco e prefetto della nona un barbiere. Tutto questo non poteva essere casuale o frutto di sola follia.
Vostra Maestà ha avuto il torto di non parlare con nessuno dei suoi segreti progetti politici e così ha finito per creare un equivoco che si è tramandato attraverso i secoli.
Naturalmente meditavo di scrivere le mie memorie e avrei chiarito tutto questo, ma non me ne hanno lasciato il tempo. Quello che avrei voluto chiarire, sopra ogni altra cosa, è che nessuno ha mai disprezzato le ricchezze e il lusso come me. Nessuno, come me, ha mai disprezzato tanto l'ipocrisia. Purtroppo ho fatto male i miei calcoli e così eccomi qua, nelle fogne.
Vostra Maestà desidera che in qualche modo venga riabilitata la sua figura politica, mi pare.
Ma con questo non vorrei che fossero taciuti i miei eccessi dal momento che fanno parte della mia politica. E non bisogna dimenticare che ho pagato con la vita la grande beffa che ho giocato all'impero romano, trasformandolo in un lupanare, in un baraccone da circo. Per questo merito rispetto.
Insomma, Vostra Maestà ha realizzato il paradosso dell'uomo più corrotto dell'impero che si serve della propria corruzione per combattere quella degli altri. Un compito ingrato.
Più che ingrato, difficile. Ma devo dire che ancora più difficile sarebbe stato per me recitare la parte del saggio amministratore. Anche perché non avevo l'età della saggezza. Ho regnato dai 15 ai 18 anni.
Vostra Maestà ha detto che il suo primo intento era quello di diffondere a Roma il culto del Dio Sole. Se questo progetto si fosse realizzato, probabilmente si sarebbe trovato nella condizione di doversi dedicare a una saggia amministrazione dell'impero.
Infatti mi presentai a Roma pubblicamente come figlio di Caracalla e questa fu una mossa politica per ottenere il favore del Senato, del popolo romano. Senatus populusque romanus. Imparai perfino a parlare e a scrivere in latino. E il mio lungo viaggio dalla Siria a Roma non fu lungo soltanto a causa degli ozi di Nicomedia, come raccontano gli storici malevoli e disinformati, ma fu in buona parte dedicato allo studio dei costumi romani, dell'ordinamento dell'impero e della sua amministrazione, in modo da essere preparato a prenderne in mano il governo al mio arrivo a Roma.
Allora la contestazione dell'impero fu una soluzione di ripiego.
In qualche modo fu proprio una soluzione di ripiego, perché se fossi riuscito nel mio primo intento non avrei cercato di distruggere l'impero, ma di trasformarlo.
Trasformarlo in che cosa?
In una repubblica.
Un imperatore che trasforma l'impero in una repubblica?
Sì, in una repubblica democratica alla maniera dell'antica Grecia, non alla maniera in cui intendete la democrazia voi, posteri.
E Vostra Maestà avrebbe quindi sacrificato il trono imperiale per fare questo?
Non crede che avrei potuto sacrificare il trono dal momento che per screditare l'impero ho sacrificato la vita?
Thank you.
interviste impossibili.